www.storiedijo.it e la storia continua. Il diavolo e l'acqua santa. Simbolo del peccato e veicolo di salvezza, fonte di tentazione e al tempo stesso unica garante del perpetuarsi della specie umana, a Bisanzio la donna è, rispetto all'uomo, in posizione di netto svantaggio, con le dovute eccezioni, però. Eva e la Vergine Maria, queste due figure contrapposte, sintetizzano l'atteggiamento ambivalente che la società bizantina aveva verso la donna. Da un lato il simbolo del peccato originale e quindi oggetto di costante denigrazione, dall'altro, tramite della salvezza eterna, la Madre di Dio, profondamente venerata a Bisanzio, e i termini di questa antitesi sono chiaramente espressi in un dialogo che nel IX secolo la poetessa bizantina Cassia ebbe con l'imperatore Teofilo. Al sovrano, che riferendosi alla figura di Eva attaccava dicendo: «Fonte e causa di tutte le umane tribolazioni fu la donna». La poetessa replicò: «E da una donna partì il corso di tutta l'umana generazione». Tale antitesi si spiega anche con la grande tensione che nel mondo bizantino vi fu sempre tra l'ideale ascetico cristiano della verginità e della castità, condizioni indispensabili per avvicinare l'uomo alla santità e l'adesione all'istituto del matrimonio, l'unico capace di dare uno sbocco legittimo alle relazioni sessuali, garantendo il perpetuarsi della specie umana. Di conseguenza, la visione della donna a Bisanzio risente da una parte della differenza ascetica verso la femminilità, in quanto elemento di tentazione sessuale, e dall'altra si basa su un approccio più sereno che tende invece all'elogio della donna soprattutto nel ruolo di madre. Non a caso le figure di donne maggiormente celebrate nella letteratura bizantina sono o sante vergini, che attraverso l'ascetismo avevano rinnegato completamente la propria femminilità, o madri premurosi, mogli caste e dedite totalmente alla cura e all'educazione dei figli e il male in persona. Per il resto, tuttavia, la rappresentazione dell'elemento femminile nelle fonti bizantine è in larga parte improntata all'esaltazione dei vizi e dei peccati delle donne, e realizzata con immagini o con un linguaggio connotati negativamente. Tale atteggiamento è imputabile anche al fatto che quasi tutte le testimonianze scritte giunte fino a noi furono prodotte da uomini. È naturale dunque che i testi letterari e i documenti tendano a concentrarsi sulle attività maschili e a rappresentare un mondo popolato in prevalenza da uomini. Le cronache, ad esempio, che insistono sugli intrighi politici o sulle contese militari, dominio primario dei maschi, solo di rado menzionano le donne, e quasi sempre si tratta di appartenenti alla famiglia imperiale. Anche nelle vite dei santi, le donne hanno un ruolo periferico, comparendo come mogli o sorelle di asceti o come pellegrine devote al santo. Spesso, poi, in queste fonti, la figura femminile è simbolo assoluto del male. Essa appare, infatti, come elemento isolato che interviene a tentare il santo e rappresenta perciò l'incarnazione del demonio. La legge del più forte. Notizie più chiare si hanno invece sulla condizione giuridica della donna a Bisanzio, grazie all'ausilio di fonti quali le compilazioni di diritto civile canonico e le decisioni dei tribunali ecclesiastici. Dalle prime veniamo a sapere che alcuni diritti delle donne erano protetti dalla legislazione, come quello di ereditare o di trasmettere in eredità, almeno in linea teorica. Infatti, figli e figlie vantavano uguali diritti sulle proprietà di famiglia. Alla donna l'eredità era garantita attraverso il processo della dote, che veniva offerta alla famiglia della sposa in occasione del matrimonio. Ciò consentì a molte donne di accumulare ricchezze considerevoli, spesso usate per patrocinare opere d'arte o a scopi caritatevoli. In materia di costumi sessuali o di vita di coppia, invece, la legislazione bizantina discriminava le donne, ponendole in una posizione di svantaggio rispetto all'uomo. In caso di adulterio, ad esempio, sia il diritto civile sia quello ecclesiastico prevedevano per le donne sanzioni durissime. Nei primi secoli dell'impero addirittura la pena capitale, mentre in seguito ci si limitò alla mutilazione del naso. Diversamente, l'uomo sposato, riconosciuto colpevole di adulterio, era punito soltanto se intratteneva relazioni sessuali con una donna a sua volta maritata. www.religio.it e la storia continua.